Le 7:16, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Un simbolo della Milano della conoscenza che se ne va. Dopo 156 anni la libreria Oepli chiude, gli azionisti hanno deciso per la liquidazione, un bilancio in perdita per 1 milione di euro e conflitti interni ai soci, motivi alla base della scelta. Le opposizioni di centrosinistra in Lombardia chiedono chiarezza all'assessore Bertolaso sui conti della sanità. Indiscrezioni parlano di un buco da 1,5 miliardi tra quanto la regione stima di ricevere dal Fondo Nazionale e quanto potrebbe effettivamente arrivare. Altri 49 posti di lavoro a rischio nel settore farmaceutico lombardo. La società Syneos ha annunciato di voler delocalizzare fuori dall'Unione Europea. Il meteo questa mattina è con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
E oggi i cieli resteranno generalmente nuvolosi, salvo qualche momentanea schiarita, specialmente al mattino. Per lo più asciutto, soltanto isolati piovaschi sui rilievi nel pomeriggio e fiocchi oltre i 1500 metri. Le temperature minime da 6 a 9 gradi, mentre le massime da 12 a 16 gradi.
È finita come i lavoratori temevano con la liquidazione della società. La storica libreria e casa editrice Oepli di Milano chiuderà. Lo ha deciso l'assemblea dei soci che si è riunita ieri e ha approvato la proposta del CDA. Il motivo è da un lato economico, un buco da 1 milione di euro, dall'altro il conflitto tra i soci. Si è prodotta una frattura fra i tre fratelli Oepli favorevoli alla liquidazione e il cugino Giovanni Nava contrario e che ora promette battaglia legale. Anche i 90 lavoratori e lavoratrici non si arrendono. Sabato faranno un flash mob fuori dalla libreria nell'omonima via. Stefano Fanti è uno dei librai e rappresentante sindacale della Oepli.
La battaglia è persa ancora prima di cominciare da parte nostra, anche se era cominciata bene, perché avevamo trovato e ritrovato un'unità. Purtroppo di fronte a una stanchezza imprenditoriale e un litigio diatriba contenzioso molto duro e molto profondo non ci si può fare molto. Adesso comunque teniamo duro, continuiamo a manifestare, confermo il flash mob per sabato. È una cosa assolutamente estemporanea, quindi non abbiamo ancora deciso nulla, però accettiamo qualsiasi proposta. Abbiamo cercato di contattare chi ha promosso la petizione su Change.org e che ha raggiunto già forse le 12.000 o qualcosa del genere. Vorremmo avvertire tutti e invitiamo tutti a venire. Chiunque può fare qualsiasi cosa, leggere una poesia, cantare una canzone, manifestare la propria solidarietà. Davanti alla libreria in via Oepli al 5, fermata Duomo o San Babila, sabato mattina alle ore 11.
Un buco sostanzioso nei conti della sanità lombarda. La notizia è iniziata a circolare nei giorni scorsi, tanto da costringere l'assessore Guido Bertolaso a presentarsi nell'aula del Consiglio regionale per tranquillizzare sulla situazione. Ma le risposte sono state vaghe e per nulla rassicuranti, dicono le opposizioni. Sentiamo Norio Rosati, consigliere di AVS al Pirellone.
Le risposte dell'assessore Bertolaso avevano come obiettivo quello di rassicurare l'Aula del fatto che tutti i conti fossero a posto. In realtà, se ragioniamo rispetto alle notizie e alle indiscrezioni apparse sulla stampa, si parla di dimensioni economiche assolutamente non confrontabili. Lui dice che siamo in attesa di avere 1 miliardo da parte dello Stato, però la contestazione che gli avanziamo è un disavanzo che va dai 1,6 miliardi ai 2,2 miliardi. Quindi non ci siamo dal punto di vista delle quantità e soprattutto non ci siamo per le motivazioni che sono state indicate anche dagli articoli dei giornali relativamente al motivo di questo mancato riconoscimento da parte dello Stato delle spese fatte dalla Regione Lombardia. Il primo naturalmente riguarda l'apprezzamento di quelli che sono le attività extralea, che sono state ulteriormente accresciute dal punto di vista economico a vantaggio naturalmente della sanità privata accreditata, sembra senza un consenso da parte del governo, e dall'altra parte c'è il tema delle coperture dei costi relativi al personale. C'è il problema naturalmente di individuare nuovo personale per quanto riguarda ad esempio le case di comunità, sappiamo le scoperture, e dall'altra parte c'è il tema di garantire le nuove risorse per il contratto di lavoro che è stato sottoscritto. Anche su questo le risposte sono state assolutamente evasive, al punto tale che si è impegnato anche lui a ritornare in aula per entrare più nel merito delle questioni che gli abbiamo posto.
Un patto politico istituzionale tra Lombardia e Veneto a favore delle imprese del territorio è stato firmato dagli assessori allo sviluppo economico delle due regioni, Guido Guidesi e Massimo Bitonci. Un patto che, al di là delle ripercussioni economiche, potrebbe avere risvolti anche politici nella Lega. Sentiamo Alessandro Braga.
Lo hanno pomposamente chiamato Asse del Nord, un'alleanza del Lombardo-Veneto per rilanciare le imprese dei due territori, che al netto delle ovvie ricadute economiche ha anche un più profondo senso politico, perché a firmare il patto sono stati due assessori allo sviluppo economico, entrambi leghisti e entrambi fautori di un ritorno del Carroccio a posizioni più vicine alle classi produttive del Nord. Insomma, vicini chi più chi meno a quell'ala nordista, ben impersonificata dai presidenti delle regioni settentrionali, che provano a fare da contraltare alla deriva nazionalista salviniana. In particolare Guido Guidesi, che ultimamente si sta ritagliando un ruolo sempre più forte nelle dinamiche interne alla Lega. Militante di lungo corso, da sempre molto vicino al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, dopo un'esperienza da deputato a Roma era stato rimandato in Lombardia, anche in chiave di possibile successione a Attilio Fontana. Cosa che sembrava tramontata dopo l'accordo tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il leader della Lega Matteo Salvini, che prevedeva la presidenza del Veneto un leghista, cosa avvenuta con la vittoria di Alberto Stefani in cambio di una prelazione di Fratelli d'Italia per il candidato in Lombardia. Un accordo però da subito mal digerito dai nordisti lombardi, che non vogliono mollare agli alleati la regione simbolo per il Carroccio. In quest'ottica il superattivismo di Guidesi potrebbe essere letto come un segnale ai meloniani. Noi, un uomo adatto per guidare la Lombardia, ce l'abbiamo, sembrano dire. Il 2028 è ancora lontano, ma intanto qualche mossa viene fatta.
Nei giorni scorsi la Procura di Milano ha chiesto di nuovo l'archiviazione dell'inchiesta sulle morti per Covid al Pio Albergo Trivulzio durante la prima ondata della pandemia. Tra il gennaio e il dicembre del 2020 ci fu un eccesso di mortalità, scrivono i magistrati, oltre 400 decessi. Nel 2021 era stata chiesta una prima archiviazione con la motivazione che i decessi fossero nella media delle altre residenze sanitarie per anziani. Secondo il PM Mauro Clerici ci sarebbero insuperabili carenze probatorie per poter affermare che le morti possono essere attribuibili alla dirigenza, in particolare al direttore generale di allora, Giuseppe Calicchio, indagato per omicidio ed epidemia colposi e violazione delle regole di sicurezza. Ora il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dovrà decidere se accogliere la richiesta di archiviazione, ponendo fine così a un'inchiesta durata quasi 6 anni. Contro l'archiviazione hanno fatto ricorso l'associazione Felicita e i familiari degli anziani morti. Alessandro Azzoni è il presidente dell'associazione Felicita.
Clerici, il PM, non ha smentito se stesso rispetto alla prima richiesta di archiviazione che è stata opposta da noi e accettata quindi con una proroga di indagini. Non ha smentito se stesso, continuando ad affermare che, nonostante tutte le evidenze, sostanzialmente il caos dovuto a quel periodo, la mancanza di DPI, comunque sono delle scusanti, o in qualche modo gli si rende difficile provare oltre ogni ragione dubbio la colpevolezza, e quindi rinuncia all'istruttoria, rinuncia sostanzialmente a verificare fino in fondo, nonostante le gravissime conferme che sono venute fuori grazie al lungo e precisissimo lavoro dei periti, di rinunciare sostanzialmente a fare luce, imputando quello che oggi una persona che ha raggiunto, sì, che è stata ricevuta da un avviso di garanzia, e quindi di archiviare. Abbiamo fatto ricorso e abbiamo chiesto l'imputazione coatta del Calicchio.
500 alloggi a bando per le associazioni del terzo settore. Il Comune di Milano ha pubblicato un avviso aperto fino al 27 aprile per dare in gestione 500 appartamenti del patrimonio di edilizia residenziale pubblica attraverso una collaborazione tra gli assessorati alla casa e al welfare. L'obiettivo è definire un percorso per le persone seguite dai servizi sociali e dare una risposta a chi non ha i requisiti per fare domanda di casa popolare nella disponibilità economica per sostenere un affitto privato. In questi ultimi casi sono stati fissati dei canoni d'affitto che vanno dai 55 ai 75 euro annui al metro quadro. Fabio Bottero, l'assessore alla casa del Comune di Milano.
Sono alloggi che dovranno essere riqualificati e l'obiettivo è di trovare anche cofinanziamento da parte naturalmente di ogni partner. Per l'avvio della sperimentazione noi stimiamo un impegno iniziale a fondo perduto di quasi 3 milioni di euro, perché ci permettiamo anche di portare avanti un progetto del genere, perché nel frattempo stiamo portando avanti il cosiddetto piano zero sfitti e stiamo lavorando per riattare 2500 alloggi del patrimonio ERP. E quindi noi continuiamo nel nostro impegno fondamentale di portare avanti
la risposta al bisogno di casa popolare. Il primo obiettivo è quello. Nello stesso tempo, avendo a disposizione patrimonio comunque anche più ampio da poter dedicare a progettualità, come per esempio adesso parliamo di questa più importante coprogettazione welfare casa, ma potrei citare anche il progetto casa dei lavoratori, in una strategia più ampia che guarda un po' in varie direzioni a partire dalle case popolari. Abbiamo pensato che questo possa essere un progetto virtuoso che possa poi dare frutti negli anni, anche perché con questo meccanismo di fundraising confidiamo anche di poter riattare ulteriori appartamenti, continuare ad alimentare anche una messa a disposizione con varie progettualità.
Sono 49 i posti di lavoro a rischio, in maggior parte donne, alla Syneos Italy, l'azienda specializzata nella ricerca farmacologica, dopo l'annuncio della proprietà di voler delocalizzare molti ruoli importanti nella filiera in paesi extraeuropei. I sindacati chiedono alla società di rivedere questa decisione. Lorenzo Masili, funzionario della Philcams CGL di Milano, sta seguendo la vicenda.
La Syneos Health Italy è all'interno di una multinazionale che si chiama Syneos, ha un ruolo in ambito farmacologico e della ricerca clinica a livello mondiale molto importante. Ha dichiarato un esubero di 49 persone, queste 49 sono prevalentemente lavoratrici, perché i lavoratori sono pochissimi. Noi abbiamo un tema qui intanto di impatto sociale molto grosso sul nostro territorio, facilmente immaginabile, ma la cosa più interessante, oltre a questa chiaramente, è l'impatto sulla salute pubblica, perché queste lavoratrici e questi lavoratori sono delle figure con delle responsabilità importanti nell'ambito dei centri sperimentali e delle autorità regolatorie sia a livello nazionale ed europea in materia di farmaci. Qua quindi si pone anche un tema, oltre a quello dell'impatto sociale, degli effetti in termini di sovranità scientifica ed economica europea, cioè il fatto che si delega a paesi, perché questa è una delocalizzazione, nel senso che queste funzioni vengono praticamente delocalizzate secondo l'azienda in paesi come l'Argentina, l'India, la Serbia, paesi, quindi si delega a paesi extraeuropei una responsabilità etica che ha un riflesso diretto sulla salute pubblica, sia a livello europeo che a livello italiano. Non per niente noi adesso stiamo comunicando con tutte le autorità a livello italiano ed europeo, sia in materia di farmaco che di tipo governativo e Commissione europea, perché ci sia attenzione su questa procedura, che quindi va ben oltre i limiti del licenziamento collettivo.
Le 7.28 è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. L'informazione da Milano e dalla Lombardia torna questa sera alle 19.45.